Prova, prova, prova. Registro. Buonasera. Ci
Allora
siete? Tutto
qualcuno lo ha
bene?
visto.
Ma zero, zero proprio.
Ottimo. Ciao. Ciao.
E allora
Prova,
lo
prova.
citiamo e basta.
Prova. Sì.
Così io
Sì.
non so cosa consigliare.
Parlo anche io.
Bordone, trovaceli tu.
Benvenuti alla 32ª puntata di Joypad, cioè corri.
Salta!
Beh.
Spara!
Ho capito, dove ci fai aspettare, io resto in pena.
Colpa mia, colpa
Siamo
mia.
Matteo Bordone.
Francesco Fossetti.
E Alessandro Zampini. E mi sono distratto,
Do
ok? Va bene, mi sono
dovevi
distratto tutto
aspettare
normale.
anche per il nome, scusami, dovevi aspettare e fare la pausa enfatica.
Ma no, è
Vabbè,
che
vabbè.
ero
No,
perso.
tanto lui è preso in organizzazioni di cose, no? Perché non sono quegli anni e non siamo dipendenti di una grande fabbrica nella periferia di una città, altrimenti sarebbe il nostro Filini, saremmo già iscritti a infinite così, attività extracurricolari.
La pandemia vi ha
Oggi
salvato, e questa è la verità.
sì, infatti, forse ti dobbiamo dei soldi per quote di iscrizione di cui non sapevamo nulla. Le prime cose di cui parliamo oggi sono due giochi nuovi. Uno lo abbiamo visto, all'altro abbiamo giocato. Questo plurale è Maiestatis perché l'uomo, il nostro uomo all'Avana è Francesco Fossetti. Prego.
Prego e comincio con Deathloop, che è un prodotto stravagante, che uscirà dalle fucine di Bethesda, in una situazione anche un po' particolare, nel senso che Bethesda è
Ha detto
ormai
fucina,
formalmente.
Bordone, non dici
Sì,
niente.
io l'ho lasciato. Allora, io
Fucina.
fucina l'ho lasciato andare perché l'ha detto anche fucina, un pochino
Mi
proprio
avete
alle
fatto la punta
fucine.
al cazzo per Span 2 settimane fa, e adesso
No, no, ma le
fucina no.
fucine
La dobbiamo
gli
forgiare,
italiano.
Deathloop.
Sì, ma perché loro vivono in un vulcano, quelli di
Ho
Bethesda,
capito,
stanno
ragazzi,
in
ma.
un vulcano e lì Efesto col martello, ting, ting, scrive le linee di codice. Prego, Fra, ti prendi un po' di presa per il culo, poi si va avanti, non c'è bisogno di farne un
Va bene, va
argomento.
bene. Dicevo, uscirà in una situazione particolare perché Bethesda è formalmente di proprietà di Microsoft, ma prima che fosse stretto l'accordo con Microsoft, era stato stipulato un accordo invece con Sony per un periodo di esclusività di un anno di Deathloop. Quindi, quando arriverà a metà settembre, Deathloop sarà un'esclusiva console PS5 per un bel po'. Che cos'è Deathloop? Non so se gli avete dato un'occhiata a qualche trailer. È questo titolo, insomma, con un'estetica che ricorda molto quella degli anni 60-70, un'avventura paranormale, un gioco d'azione in prima persona in cui si controlla un assassino dotato di poteri paranormali. Il colpo d'occhio e le movenze di questo protagonista ricordano un po' quelle di Dishonored, perché è stato sviluppato esattamente dallo stesso team. Quindi c'è questo assassino che utilizza il teletrasporto, già dei poteri che gli permettono di sollevare tipo gli avversari e poi colpirli mentre stanno ancora in aria. È tutto votato su un tipo di azione molto spettacolarizzata e appunto molto incentrata sull'utilizzo di questi poteri. È un gioco particolare però perché un po' rientra nella sfera dei roguelike, perché recupera un po' una ciclicità.
Quindi muori nasci, è un muori
È un
nasci.
muori nasci, è un
Ah,
muori
attenzione,
nasci.
attenzione. Dalla community
Sì.
è arrivata una proposta che secondo me è molto bella.
Sì.
E prende Mortaccino, vabbè, lo sappiamo, tipo Souls o cose del genere. Quelli roguelike invece suggeriscono Rimortaccino o Arimortaccino. Secondo me sono
È
molto belli.
bello. È bello,
A
però.
rimortaccino io mi sento di sposarlo.
Però è difficile che prenda piede Arimortaccino. Diciamo che li possiamo chiamare Morinasci per gli amici Arimortaccini.
Va bene, va
Però
bene.
Morinasci, guardate che io lo sto un po' usando e secondo me funziona. Con un trattino, non è che vada scritto in modo strano o in giapponese. Muori, nasci. Sono dei giochi in cui succede quello.
E in effetti anche qui in Deathloop succede quello, perché il protagonista si trova su questa isola ed è intrappolato in questo loop temporale finché non uccide 8 personalità di spicco di questa, cioè che si muovono all'interno di quest'isola durante questa festa un po' sadica, perché l'obiettivo di tutti i personaggi sull'isola è quello di uccidere il protagonista, e tutti ne sono consapevoli di essere bloccati in questa in questo loop temporale. Quindi il protagonista ne deve uscire.
Questo però è bello, però questo
è molto bello, sì sì.
La consapevolezza da parte dei personaggi della struttura diciamo di base del gioco, delle loro vite, è interessante.
E ci sono altri due elementi di interesse. Uno è che le partite possono essere rese più complicate dalla presenza di un altro killer dotato di poteri paranormali che deve mettere i bastoni fra le ruote al protagonista. E quest'altro killer può essere interpretato anche da un altro videogiocatore.
Bello.
L'altro elemento particolare, che non era mai emerso e che insomma, si è scoperto proprio in questa presentazione a cui abbiamo assistito, è legato al fatto che c'è un elemento di indagine, per cui tu non è che compari e sai qual è il tuo bersaglio, dove sono questi bersagli, e quindi vai dritto e spedito e uccidi chiunque si frapponga fra te e la preda. No, devi poco a poco scoprire le informazioni che ti permetteranno poi di uccidere questi bersagli. Quindi devi ascoltare le conversazioni di due guardie che ti permettono poi di capire dov'è l'ingresso secondario con cui raggiungere il palco dove c'è il bersaglio numero uno, devi trovare il documento che ti permette di capire qual è la faccia del bersaglio numero due, e via dicendo. E ovviamente queste informazioni, diciamo che le assorbi di ciclo in ciclo, quindi l'operazione di morte e rinascita è anche votata prima appunto all'investigazione, a capire dove trovare i tuoi bersagli, quando, chi sono e via dicendo. E poi arriverà un momento in cui dici: ok, adesso ho tutto quello che mi serve, procedo e segui il percorso che ti sei delineato per uccidere questi 8 protagonisti. Ma quindi c'è un elemento puzzle.
C'è della libertà su come si fanno queste cose, oppure tu devi imparare l'unico percorso possibile per far tutto? Perché loro di solito, vuoi con Prey o Dishonored, comunque insomma hanno sempre dato un po' di margine al giocatore per fare quello che gli pareva.
C'è assolutamente la libertà, non solo poi di decidere come uccidere gli avversari, ma anche la libertà di capire come raggiungerli, quale soluzione utilizzare, quale ti sembra migliore, quella più stealth contro quella più, insomma, d'armi spianate.
Domanda.
Sì.
Un utente di Hitman trova soddisfazione in questo gioco? Lo trova una versione finalmente un pochino più dinamica e con intelligenza artificiale più, magari più evoluta e anche un po' meno enigmistica pura? Oppure è proprio un altro gioco?
Allora, nel gameplay è proprio un altro gioco, in prima persona e con un'azione insomma abbastanza spettacolarizzata e un elemento da sparatutto in prima persona percepibile. Però hai fatto un parallelismo secondo me interessante, perché anche Hitman aveva esattamente questa meccanica qua di indagare e capire la strada migliore per arrivare al bersaglio. Qui è declinata attraverso una ciclicità, una ripetizione, e secondo me qualche giocatore appassionato di Hitman potrebbe trovarci degli elementi interessanti.
Passiamo al gioco numero 2 di oggi, cioè L'Ascesa di The Ascent.
The Ascent, che è un'esclusiva invece Microsoft, arriva il 29 luglio anche su Game Pass, ed è uno sparatutto con visuale isometrica o a volo d'uccello, ok? Quindi in gergo si dice twin stick shooter, perché si usano due leve analogiche, una per muovere il personaggio e l'altra per direzionare i colpi. Ambientato in un universo cyberpunk veramente molto molto bello e molto dettagliato. L'aspetto tecnico, nonostante appunto probabilmente la visuale dall'alto non sia spettacolare come, non lo so, un gioco in prima o in terza persona, però è super dettagliato, attentissimo, con fascinazioni che arrivano le varie, insomma, ambientazioni cyberpunk che abbiamo visto negli ultimi tempi, da Blade Runner a Cyberpunk stesso. A vederlo così sembrava un gioco dedicato solo all'azione, quindi vai avanti, spara tutto quello che si muove. In verità, giocandolo, ho scoperto che il ritmo non è proprio eccessivo. Non so se vi ricordate un gioco di qualche anno fa che si chiama Dead Nation, sviluppato da Housemarque, quelli di Returnal. Il ritmo è un po' simile a quel gioco lì, e c'è tutta una componente di sviluppo e progressione del personaggio che sale di livello, trova armi migliori, equipaggiamenti migliori. È un po', anche senza arrivare agli eccessi di Diablo, è un po' un Diablo in salsa cyberpunk.
Mi rendo conto ora che anche su quel gioco di Housemarque, che ancora non ho capito, ero rimasto incollato proprio come la mosca sulla pece. Lì proprio vado matto. Vorrei dire agli ascoltatori del programma, scusate la parentesi, che non ho ancora ucciso il primo mostro di Returnal perché mi piace troppo andare in giro e quindi arrivo sempre lì un po' ad minchiam e mi ammazza. Prego.
No, più o meno è questo il gioco. Qua c'è anche una componente cooperativa, quindi si può giocare fino a 4 utenti, ed è anche bello l'impasto, proprio l'ambientazione che hanno creato, che è proprio un mix fra Cyberpunk e Mass Effect. C'è questa vibrazione di Star Wars, c'è un po' il cyberpunk proprio sozzo, cupo,
Sì,
opprimente.
quello proprio tradizionale,
Esatto.
fine 80, primi 90, con i neon, la gente che vive intruppata nelle buche
Esatto,
sottoterra, tutto, eh?
però ci sono anche gli alieni stravaganti che sembrano usciti dalla cantina di Star Wars o insomma da un viaggio interstellare di Mass Effect, quindi è gradevole anche il colpo d'occhio. Sono un team piccolino, sono un team piccolino, quindi è un prodotto comunque ascrivibile, diciamo, alla scena dello sviluppo indipendente, però con ambizioni abbastanza concrete, e secondo me ce la potrebbe fare, diciamo, a essere uno dei protagonisti di un'estate che altrimenti, secondo me, avrà poche uscite.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri.
Salta
e spara.
Il nostro secondo blocco è intitolato I free to play sono il nuovo phishing? Oppure i free to play sono il nuovo phishing? Se fosse un magazine di terza serata. Oppure i free to play sono il nuovo phishing? Questo più, diciamo, neutro.
istituzionale, neutro.
Sì.
E siccome l'argomento è spinoso, io lascio a Zampa. Vai, vai.
Io non sono convinto che sia così spinoso. Comunque, tutto nasce dalle dichiarazioni del CFO di Ubisoft, che in sostanza è quello che tiene i soldi nella compagnia, che ha parlato con gli investitori e ha detto, come negli ultimi 15 anni, che Skulls and Bones non uscirà quest'anno, ma ci arriviamo dopo, che Far Cry, per esempio, è ancora previsto nella stessa finestra temporale, nonostante anche lì non abbiamo ancora visto nulla, oltre ad aver annunciato Heartland, che è un nuovo videogioco della serie The Division, detto che in sostanza Ubisoft proverà a copiare quello che sta facendo Activision con Warzone e con Call of Duty. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si sono resi conto che prendere un gioco, fare un gioco dei loro AAA, sono famosi per farne 3, 4, 5 all'anno, imbottirlo di microtransazioni, cose aggiuntive, non aveva molto senso perché si alienava una parte del loro pubblico e non generava sufficienti ricavi. Hanno probabilmente capito che fare come Warzone, e cioè creare un free to play ambientato in un universo e con personaggi già conosciuti, che punta tantissimo su microtransazioni in stile Fortnite, può veicolare vendite maggiori poi per le tue serie principali. Per Activision, ad esempio, Cold War, che è l'ultimo Call of Duty, ha venduto sensibilmente di più rispetto al precedente, anche trainato da Warzone e per esempio dagli eventi che hanno fatto tra i due giochi. In questo senso, quindi, io immagino che Heartland sia esattamente il primo passo di questa nuova strategia, e cioè un free-to-play di cui si sa ancora molto poco, ambientato nel mondo di The Division, che probabilmente spingerà su entrambe le cose. Ubisoft lo vuole fare un po' per tutti i suoi franchise, quindi probabilmente, anzi serie, non sarebbe così matto pensare che nei prossimi anni potrebbero esserci anche legati ad Assassin's Creed, per esempio.
Sì, messo così in effetti non è spinoso. Nel titolo di questo paragrafo, che tu hai scritto e ratificato, equiparavi free to play a una truffa informatica, e quindi io ho detto: ma forse diciamo faccio un passo di lato. Ma in realtà messo così è
Posso
effettivamente quello che sta
ripronunciarla così
succedendo.
si capisce. I free to play sono il nuovo phishing? Così, vedi, era meno spinoso.
Assolutamente. Sì, dunque tutto quello che ha detto Zampa è effettivamente, cioè, è proprio la fotografia attuale del mercato, e sono convinto anch'io che cavalcare un po', l'onda dei free to play possa portare beneficio se alla base c'è un prodotto che convince, dal punto di vista delle
Ah beh,
meccaniche di gioco.
quella è proprio la base.
Certo.
Infatti, questi free to play sono in realtà poi dei gioconi, esattamente come Warzone. Però
Sì.
almeno già l'idea che sviluppino qualcosa di dedicato e che non prendano una singola cosa e poi cerchino di acchittarla per vendere qualcosa in più, mi sembra un discreto passo avanti.
Sono d'accordo, ovviamente c'è anche la reazione sempre esagerata di una parte della community che ha letto questa diciamo, tendenza come, oddio, la fine di tutto, basta, la fine del mercato dei AAA, invece in realtà è, appunto, come giustamente diceva Zampa, anche un'opportunità, un'occasione, perché un free to play fatto bene può fare anche da collante per i vari capitoli di una serie, stimolare le vendite di un gioco fatto e finito con una campagna e comunque dedicato anche al single player, come era appunto Cold War. E insomma, l'importante è che ci sia una strategia ben mirata e non insomma, svolazzante, come devo ammettere. In altri casi è successo, perché sempre parlando di Ubisoft e free to play, parliamo anche di Hyperscape, che è stato forse uno dei
Mamma
flop,
mia.
ecco, più grandi dell'anno scorso. Quindi vediamo un po'.
La
Sì,
cosa che
beh,
trovo,
c'è da.
trovo interessante che Call of Duty abbia sempre avuto un gioco online di grande successo, ma ora sia arrivato proprio alla quadratura del cerchio, nel senso che la sua parte online è free to play. E uno si, diciamo, viene da anni in cui c'era uno svuotamento da parte del gioco online della storyline, diciamo, no? Della storia, perché serviva che la storia fosse coerente con uno spazio di gioco che in realtà era dove c'era la ciccia. Invece, nella versione attuale, tu hai un gioco che è stabile nelle sue dinamiche e funziona per come funziona, che però ha grande vantaggio dall'avere dell'immaginario, non delle dinamiche, ma dell'immaginario. Ovviamente il motore è lo stesso. Però il fatto che sia un gioco sulla guerra fredda e sia un gioco completamente diverso da Warzone, come ritmo, come andamento, con tutta la parte di indagine, appunto, di cui parlavamo prima, che c'è anche in Cold War, in cui devi cercare di capire cosa fare, eccetera, e origliare. C'è stata una grande divaricazione fra il gioco online, che stavolta è free to play, e la storia, e forse questo può essere di beneficio a tutti e due i lati, effettivamente, perché non te ne fai nulla se hai un free to play che funziona molto di un gioco della stessa serie che porti avanti insomma, la storyline e che sia asciutto. Anzi, più c'è immaginario, più ci sono elementi, più li puoi travasare di là come skin, come architettura, scenografia, eccetera.
Esatto, perfetto. Non avrei saputo dirlo meglio.
Veniamo al momento nostalgia di questa puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
È quello in cui si parla dell'E3 e di com'era frequentare l'E3 nella buona e nella cattiva sorte. All'E3, che è sempre stata la fiera di Los Angeles di giugno, in cui si presentano i prodotti, la più importante del mondo, è sempre stato un luogo di scoperte di piccoli giochi indipendenti che ce la fanno, o di progetti laterali ex indipendenti presi dai grandi publisher che ce la faranno, o di qualche nuovo nome, ma anche di giganti, colossi, monumenti delle fandonie e delle prese per i fondelli, che all'E3 hanno proprio terreno fertilissimo, perché è come terreno vulcanico, organico, ricco di humus, in cui qualunque puttanata fiorisce e diventa un giardino pensile di fantasie, e poi i giochi o non ci sono o fan schifo. Capita, e siccome io ho una memoria storica scarsa, lascio la parola a Zampa per cominciare con questa carrellata di annunci truffa dell'E3.
Allora, detto che la parte più bella, ma di gran lunga, delle E3 sono le conferenze dei produttori delle console, che ognuno interpreta un po' nella sua maniera bizzarra. Tu fai vedere alle stesse persone le stesse conferenze e in base poi ai loro vari pregiudizi dicono questa è stata meglio, questa è stata peggio, con le stesse cose fatte vedere per tutti. Sony, per esempio, negli anni passati ne creava di lunghissime, mortali, ma proprio mortali, con intere minuti dedicate al... Ve lo ricordate? Il libro che si animava con la telecamera. Io mi ricordo una conferenza Wonderbook, che ha avuto forse 25 minuti dedicato a quello, che ha fatto... Cioè, letteralmente ha distrutto qualsiasi voglia di vivere, o i tempi del Move. Poi però gli capitavano gli anni in cui, adesso non mi ricordo se fosse il 2016 o 2017, di fila presentava Shenmue 3, The Last Guardian e il remake di Final Fantasy VII. Detto questo, negli anni di sole, presentate in pompa magna, ne sono arrivate ma proprio tantissime. Parto da quelle più vecchie che... uno poi si dimentica di aver visto, come per esempio The Agent di Rockstar.
Beh, visto, credo abbiano visto, è
presentato
una grande...
solo il logo
che era quello con la pistola, esatto, che poi formava,
era forse al lancio, il primo anno di PlayStation 3,
esatto, era prima del lancio di PlayStation 3, ed era anche un evento abbastanza insolito, perché Rockstar non era mai salita su un palco delle tre big durante le tre, forse erano anche diversi anni che non si presentava proprio alle tre, e lì sì. Diciamo, Sony evidentemente, insomma, riuscì a strappare questo accordo più comunicativo che di sostanza, anche per fare un po' l'effetto meraviglia, cavolo, Rockstar che fa un'esclusiva su PlayStation.
Beh, così capaci tutti però a fare l'effetto meraviglia, crei un logo finto, chiami un'azienda a truffare tutti,
è bella,
e bravi
lì.
Però, insomma.
E poi non si è mai più saputo niente, e lo sviluppo è definitivamente morto.
Come Deep Down di Capcom, che però avevano almeno avuto la decenza di creare un trailer fintissimo, tra l'altro.
Attenzione, perché io Deep Down l'ho giocato.
Cioè, c'è stato un momento in cui era, perché a un certo punto è diventato poi free to play, il suo non esistere,
esatto.
Comunque aveva fatto quel passaggio.
No, c'era una demo al TGS dell'anno in cui poi sarebbe uscita la PlayStation 4, io andai al TGS, lo provai. Era la cosa più distante da quel trailer che si era visto. Cioè, se vi ricordate anche la distanza che c'era fra Killzone 2 e il trailer di Killzone 2, qui siamo proprio a un livello ulteriore. Cioè, sembravano tre generazioni di differenza. E quindi meglio che non sia mai uscito. Ma era una roba terribile, con dei dungeon generati proceduralmente tutti fatti a quadrettoni che sembravano disegni, sai i disegni delle mappe di Dungeons and Dragons che facevi sul quaderno a quadretti in prima superiore. Quella roba lì, senza level design, con dei nemici bruttissimi, proprio terribile.
Vai Zampa, procedi.
Bene, mi sembra. E, allora, un altro gioco che era stato presentato con, tra l'altro, diversi minuti a disposizione, che rientra nella meravigliosa categoria del ti faccio vedere questa cosa che però non è vera, tra cui questa categoria fa parte anche Cyberpunk 2077. È
Mamma
Beyond
mia,
Good
che
and Evil
polemico a
2.
rivangare. Già hanno avuto problemi grossi, poverini.
Sì, beh,
Adesso
problemi grossi
rivanghiamo.
hanno, credo, fatto il miglior anno fiscale della loro storia con quei problemi grossi.
Arriva lui col pauperismo, vuole levargli i soldi a sti poveri
È una
ragazzi.
truffa,
Bene,
Cyberpunk. Questa cosa passa
andiamo avanti, vai.
troppo sotto silenzio. Comunque, Beyond Good and Evil 2, che credo sia stato l'ultima volta in cui Ubisoft sparava i trailer evidentemente improbabili per poi fare 20 o 30 passi indietro. Avevano iniziato questa piacevole tradizione con il primo The Division nel 2012, forse,
Sì, dei,
2013. Sì.
sostanzialmente dei film in CGI che servivano a dare l'impressione, l'idea di quello che poi più avanti forse sarebbe stato il gioco, ma noi erroneamente pensavamo che quello fosse
Eh
gameplay,
no,
ma no,
aspetta,
è
aspetta. Cioè,
inspired, è inspired.
secondo me no, c'è una bella differenza, nel senso che Beyond Good and Evil 2 si era visto veramente come un trailer in CG che era come una cutscene, non c'erano sequenze di gameplay, era proprio un
Sì, è
piccolo
vero, è vero.
cortometraggio animato in computer grafica che doveva dare un'idea dell'atmosfera e dei personaggi. Quello di The Division era più
Eh sì.
limite, insomma, fuffa truffa, come Cyberpunk, forse come Dying Light, come Killzone che citavo prima, nel senso che ce l'avevano spacciato come una roba che effettivamente poteva essere in game, magari sulla configurazione PC della vita, però ci si poteva arrivare. Non era assolutamente vero.
No,
No,
ma
infatti.
neanche lontanamente. Cioè, c'era quella scena dove lui si avvicinava verso la portiera di una macchina aperta e passandola chiudeva, che se la ricordano tutti perché era clamorosa, e in realtà poi tu passavi vicino a quelle macchine e rimanevi bloccato da un muro, o quella portiera aperta non la potevi superare mai, neanche facendo brillare la macchina.
Però quella neve, eh? Quella New York.
C'è da dire che Ubisoft almeno nel senso, sparano sempre forte, però dopo qualche anno imparano a andare un po' più con i piedi per terra. Tutti gli ultimi loro trailer di reveal erano proprio con le scritte giganti: oh ragazzi, guardate che ci stiamo ancora lavorando, oppure con i settaggi grafici a 640x480, così al massimo poi ne avevano solo da guadagnare dopo.
Vi ricordate a proposito di Ubisoft anche Watch Dogs, il primo Watch Dogs, come l'avevano
Eh sì.
presentato e poi come era successo, cioè come era arrivato sul mercato, insomma.
Non mi ricordo, c'era quella bella divaricazione che c'è fra un sommo capolavoro e dei pixel.
Io credo che il primo Watch Dogs sia forse il primo momento sto nella storia del recente nella storia dei videogiochi in cui è proprio uscito fuori il termine downgrade, si è diffuso ed è diventato
Sai che forse sì,
di
forse
proprietà
sì.
anche del popolo, cioè non più un termine tecnico, ma proprio una terminologia per identificare proprio il divario che c'è fra i target render e il gioco.
In effetti mi ricordo una presentazione in cui si parlava per dei minuti di questa incredibile plasticità del vento di Chicago con dei video che mostravano. È vero, c'era nella presentazione del gioco il motore sembrava un animale dotato di vita propria, capace di esperienze incredibili.
Invece era una panda.
Poi ci abbiamo giocato ed era era la roba di Jurassic Park.
Bello, Chinese Jurassic Park. E problema che invece non ha avuto, credo, mai in nessuna fase del suo sviluppo, Halo Infinite, che si è sempre presentato un po' come una chiavica, onestamente, con i piedi per terra, però insomma non è che abbia mai fatto proprio dire minchia, questo è proprio il gioco di lancio di Xbox Serie X, eh.
È vero, e in questo caso il
Il
problema.
secondo ha fatto ancora peggio.
Come il?
Il secondo trailer ha
Sì,
fatto
sì.
ancora peggio.
Infatti il problema qui adesso è che poi quando siamo arrivati a stringere c'era il pubblico che diceva: "Ma vediamo il prossimo, vediamo il prossimo, ci stanno ancora lavorando." Siamo arrivati a un passo dal lancio, l'ultimo trailer non ha proprio convinto e Microsoft si è vista costretta a rinviare. E vediamo se tornerà a queste tre Halo Infinite, magari in una forma migliore,
Ma
magari.
esce quest'anno, Alo?
Non è, cioè, credo di sì, dovrebbe, per la serenità di tutto il pubblico cioè, che vive l'ecosistema Microsoft, dovrebbe. E secondo me, io nutro la segreta speranza che abbiano anche deciso di abbandonare le vecchie console e magari così disfrenarsi un po' e produrre, cioè producendo un titolo che visivamente è un po' più in linea con gli standard che vogliamo oggi. Ecco.
Perché in questo elenco c'è anche Far Cry? Forse per i video incredibili che poi erano di solito, insomma, i video di apertura del gioco o cose del genere?
Beh, Far Cry io dovrebbe uscire quando? Questo autunno, e è stato presentato all'ultimo E3 che hanno fatto, mi sembra, e io poi da allora non ho visto niente, credo nessuno abbia più
In
visto
realtà
niente.
Far Cry è stato presentato durante l'Ubisoft Forward
Ah,
dell'anno
è vero.
scorso, quindi era diciamo, il periodo dell'E3 digitale. E poi sì, è sparito del tutto. Anzi, è stato presentato con una data di lancio insospettabilmente vicina, perché doveva uscire a questo febbraio, e anche lì trailer solo in computer grafica con interpretazione magistrale di Giancarlo Esposito. Tranquilli che poi vi facciamo vedere il gameplay, mancano pochi mesi, ma adesso si vede, lo giocate, sparito completamente dalle scene, ma qualcosa mi dice che secondo me se ne potrà tornare a parlare presto.
Boh, vediamo. Io non mi ricordo se nel Fantacritic l'ho messo come rinviato o no, quindi in base a quello ti posso dire qual è la mia speranza. Se l'ho messo come rinviato, spero che esca l'anno prossimo. Cioè, che si prendano il tempo che serva per migliorarlo,
Per
per
farti
farne
prendere 12 punti, di la verità.
il gioco che gli utenti meritano, mica lo dico per me.
State ascoltando Joypad, cioè corri.
Salta.
E spara.
Ci occupiamo anche di grandi ritorni. Questo blocco si intitola Non si esce vivi dagli anni 10. Alessandro Zampini che cita gli After Hours, una cosa incredibile. Senza
Sai
saperlo,
perché?
perché?
Perché Manuel Agnelli è un mio compaesano.
Ah, è una cosa vostra di corbetta.
Esatto, capisci perché lui scriveva tutte queste cose di depressione, depressione, morte e provincia? Perché è nata Corbetta.
Bene, giochi degli anni 10 che tengono botta e anche forte. Il primo è Mass Effect Legendary Edition.
è uscita quando? Settimana scorsa?
Settimana scorsa.
Guardate che poi ci
Legendary
danno dei
Edition.
milanesi, ci danno dei milanesi. La scorsa settimana, anche tu che sei toscano, settimana scorsa non si può.
È uscito la
Come c'è?
scorsa
Beh,
settimana.
No, perché è una delle cose che fanno
tra
innervosire
settimana
molto i non
scorsa e scorsa
milanesi.
settimana, però c'è proprio
No,
una mano a cazzo,
l'articolo, sto
eh.
fatto che noi togliamo gli articoli. Vabbè, andiamo avanti.
Madonna, sembra a lavoro o al lavoro. Va
Te lo
bene,
dico,
ok,
poi se
c'hai
ci
ragione,
sentono sotto
però.
il Po gli girano le palle, allora.
Va bene.
E comunque, adesso non so più come dirlo, sono confuso e non
La
so se
settimana
usare un
scorsa, la scorsa
articolo.
settimana,
La
ma bisogna.
scorsa settimana è
Devi
uscita
mettere
la
l'articolo.
Legendary Edition di Mass Effect, che è l'edizione tutta imbellettata dell'intera trilogia di Mass Effect, che insomma ha avuto il suo peso e la sua storia ormai in 2 generazioni fa di console, perché non era PlayStation 4, ma PlayStation 3 e Xbox 360. Il primo era un'esclusiva 360,
Esatto,
anzi.
sì.
Dal secondo è arrivato anche su PlayStation. Insomma, al netto di un finale un po' contestato, è proprio stato il giocone e la serie gigante di quel periodo.
Sì, sono d'accordo e appunto, secondo me, già era molto avanti nella scrittura, nel senso di scala, nella epicità, tant'è che giocato ancora oggi funziona bene. La Legendary Edition ha cercato di svecchiare un pochino la grafica, ha smussato alcune spigolosità proprio della struttura del gioco, ha fatto il minimo indispensabile per ammodernarlo un po', ma quello che ancora oggi si vede è che sotto c'è un gioco, diciamo, che si tiene in piedi da solo e che era propriamente un capolavoro. Forse non si esce vivi dagli anni 10, nel senso che dopo quel progetto lì, fatico a vedere nella fantascienza videoludica un altro titolo, un'altra saga che abbia puntato così in alto proprio dal punto di vista anche della volontà di creare una grande epopea capace di durare non un titolo, ma insomma un'intera trilogia.
Beh, dai, c'è Destiny. A
È vero, c'è Destiny, sì.
parte quello, però, non mi viene in mente realmente nient'altro. Tutto il resto sembra un po' l'effetto film di fantascienza di Netflix, che è questa nuova categoria per cui ne fanno uno ogni 2 settimane e tendenzialmente fanno un po' tutti cacare, però ci provano fortissimo e io sono anche contento perché a me la fantascienza, quella cippettona, piace un sacco.
GTA 5?
E beh, GTA 5 è il gioco che continua a vendere nonostante abbia. Quando è uscito il GTA 5 originale?
13?
Nel 2000 ma no, prima.
Secondo me è 13.
Vai, andate a cercare
Scusa, è
comunque.
uscito alla fine, erano gli ultimi anni di PlayStation 3, forse l'ultimo anno di PlayStation 3.
Allora sì, GTA 3 è il 2013. Sì, 2013.
2014.
13,
No, 13, 13,
settembre
17
2013.
settembre.
Sì.
Per una volta che do un dato corretto, ma sei anche segnalato.
E la notizia è che esce un'altra versione di GTA 5 ottimizzata per le piattaforme, che adesso possiamo chiamare current gen di questa generazione, quindi è la terza, cioè la seconda riedizione, la terza edizione, quindi prima PlayStation 3, poi PlayStation 4, nel mezzo c'è stata anche la versione PC, anche quella ammodernata tecnicamente, adesso, versione PlayStation 5. E
E
questa
poi
è, nel senso.
ti chiedi come fa a essere forse il singolo gioco più venduto della storia, credo abbia venduto boh, 140-150 milioni di copie.
Beh, però puoi comunque chiederti come fa, nel senso che qualsiasi altro gioco, se viene rilanciato anche in versione ammodernata, non ottiene gli stessi risultati. Quindi un po' della magia rockstar, incomprensibile, sotto sotto c'è.
Sì,
Sì, a voglia.
c'è anche il fatto che loro, mi ricordo anni fa, ma tipo qua 5 anni fa, una cosa del genere. Dissero che la cifra investita in GTA 5, in GTA Online, aveva superato l'investimento del gioco di GTA 5, ma diversi anni fa, nel senso che funziona anche perché lì c'è un'iniezione di contenuti, di denaro, di promozione, di mondo che gira ancora intorno a GTA, che non è figlia di un grande successo di un'opera che viene mollata sul mercato e lasciata lì a mietere vittime. In realtà c'è un lavoro, no? Costante e
Sì,
continuo.
però sai che io ho un po' la percezione che in realtà la gente ricompri sempre GTA 5 e che a GTA Online non abbia tutto questo
Lo
peso.
stavo per dire io, cioè no,
Sì.
allora GTA Online secondo me ha molto peso perché ha una sua community enorme che continua a spenderci, a comprare le shark card, a fare contenuti extra, però secondo me c'è anche una parte consistente della community di giocatori che gioca a, fra virgolette, la storia di GTA, poi magari di GTA 5, poi magari entra e semplicemente spara a destra e a sinistra per prendersi le 5 stelle, scappare dalla polizia e quindi solo cazzeggiare. Però secondo me c'è anche tanta gente che fa quello, c'è ancora
Beh,
tanta
sì.
gente
E
che fa quello.
invece di The Last of Us, perché torniamo a parlare per il film?
No, perché rifanno il primo The Last of
Forse Zampa, dai, forse.
Us. Allora, io, vero, non è ancora confermato, però insomma lo do abbastanza, sono fiducioso e lo do abbastanza per certo. Sei sicuro che non l'abbiano ancora
Sono
confermato?
sicuro, sì. È uscito il
E
report
comunque,
di Schreier.
parrebbe che ci siano fortissime possibilità che rifacciano il primo The Last of Us usando un po' l'infrastruttura tecnica del secondo.
Diciamo che è un gioco
Dove
che ha un reboot chiacchierato.
non credo sia proprio un reboot, ma proprio un remake.
Ah sì, no,
Cioè, lo
scusa, non
rifai
un
paro
reboot.
paro.
Sì, un remake, un remake. E per le nuove console, beh, la storia comunque, cosa vogliamo dire a quella storia lì? Cioè, non ha i pugni nello stomaco violentissimi del secondo capitolo, ma è una storia struggente di una dolcezza infinita, anche lì, proprio niente da dire. Se rimetti a posto un po' il gameplay dei combattimenti e lo rendi più fluido, il
Sì,
gioco.
se c'è da chiedersi se ha senso, cioè se...
È questo più che altro, non è che sia uscito 50 anni fa,
Esatto.
eh.
Beh,
E poi è appena
magari.
uscito il 2, nel senso non stai allargando così tanto quel mondo mettendo dentro altra roba. Hai fatto l'1, hai fatto il 2, rifai l'1 a stretto giro, è un
Bisogna
po'...
vedere
Non lo
quanto
so...
lavoro c'è, scusate, non voglio fare quello freddo calcolatore. Bisogna vedere quanto lavoro c'è per far uscire questo remake di The Last of Us. Se il lavoro non
Secondo
è
me
troppo,
parecchio.
beh, sì, calcoleranno loro, però devo dire che la popolarità della serie The Last of Us con il secondo capitolo è arrivata alle stelle e il gioco è diventato un gioco stimato e considerato da un ambito cioè da un pubblico talmente variegato da ogni punto di vista che forse può avere senso capitalizzare su questa nuova popolarità del titolo. Siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata di Joypad, cioè corri.
Salta
e spara.
Ed è quello dell'argomento a piacere, il primo è Alessandro Zampini, detto Zampa.
Allora, io chiedo scusa a tutti quelli che non abitano a Milano, però quello di cui parlo adesso è un delivery che si chiama Fritt Fighter, c'è cioè su tutte le piattaforme di delivery della zona di Milano. Fanno dei fritti buoni, dalle verdure al pesce alla carne, mi ha fatto molto ridere e mi è piaciuto perché A si chiama Fritt Fighter e perché tutta la loro comunicazione sono gli sprite di Street Fighter che lanciano tipo gamberetti che girano fritti oppure c'è Blanca con in mano una coscetta di pollo. Io l'ho provato un paio di volte, secondo me è buono e niente, mi faceva molto ridere.
Beh, andiamo proprio dal punto più lontano dal videogioco in senso stretto raggiunto dai videogiochi in una tonalità culinaria a un ambito completamente opposto, cioè da un'altra parte completamente, cioè un cortometraggio che mi hanno segnalato di un austriaco che nello stile del documentarista più bravo al mondo, insomma uno dei cineasti più bravi al mondo, cioè Werner Herzog, quel gigante, un po' nello stile di Herzog, ha prodotto un cortometraggio sulla diserzione, sul disertare, ambientato dentro a Battlefield. Quindi c'è una voce fuori campo che racconta la storia dei disertori, di cosa vuol dire no alla guerra. Ma il film è ambientato dentro a Battlefield ed è una riflessione su Battlefield come, insomma, metafora, come punto di osservazione del nostro rapporto con il militarismo, le armi e la libertà individuale. Dentro a Battlefield, quando si gioca online, se si abbandona l'area di gioco, un colpo alla testa risolve la questione, si muore, non si può non giocare in Battlefield. E How to Disappear, così si chiama, di Total Refusal, così si fa chiamare l'autore, è un cortometraggio che riflette su questo, cioè sulla possibilità di non combattere. È molto affascinante, pacifista, ovviamente il commento medio si trova su Vimeo, How to Disappear by Total Refusal. Ovviamente il commento dell'utente medio è: ma no, perché devi dire questa cosa su Battlefield? Non è un gioco militarista. Non va preso come un giudizio su Battlefield, ma come una riflessione in forma videoludica alla fine. Però il videogioco è usato come set cinematografico. Fanno delle cose stranissime, tipo a un certo punto dentro a Battlefield cominciano a strisciare e non sparare più, e i compagni di squadra gli sparano. Cioè una serie anche di esperimenti sociali legati al concetto di smettere di sparare, non voler combattere, che ovviamente è paradossale in un gioco online dove si spara e si combatte. How to Disappear by Total Refusal.
Bistecchina panata, sovraccoscia di pollo fritto croccante, zampa, i falafels,
fighter,
i falafels sono buoni, sì?
Sì.
Perfetto,
falafel, questo. Non falafel, falafel.
Falafel, falafel. King of Seas, il mio consiglio è King of Seas, che è un gioco sviluppato in Italia dai ragazzi di 3D Clouds, ed è un gioco a sfondo piratesco. Si prende il controllo di un galeone armato di tutto punto, la visuale anche qui è isometrica dall'alto, ricorda un po' come filosofia il vecchio Overboard che uscì su PlayStation 1, che ci ricordiamo forse in due. Si solcano i sette mari e c'è proprio una parte di esplorazione, una parte di combattimento in cui si cannoneggiano le navi avversarie. Poi ci sono tutta una serie di abilità anche un po' creative, diciamo, ma tutte calate nella realtà piratesca. Piacevole, divertente, molto arcade nell'impostazione, con anche un buon senso di sviluppo e di progressione di questa nave. E poi finalmente, insomma, un gioco italiano che raggiunge anche diciamo una buona notorietà, si è visto in qualche evento di respiro internazionale, quindi mi fa piacere consigliarlo e supportare lo sviluppo italiano.
E allora, fra, se è italiano, devo fermarti, ma si apre sempre con l'italianissimo, okay, King of Seas.
E invece ti dico questo, un gioco
guarda
di
che
pirati...
non ha niente da invidiare a certi titoloni d'oltralpe.
Senti, un gioco di pirati tutto italiano.
Sì.
Ottimo.
Ottimo. Molto bene. E con questo giusto richiamo alla nostra identità orgogliosa nazionale finisce la 32esima puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.